SBS Italian.
A questo punto, Francesca, ti do la linea perché abbiamo in diretta un graditissimo ospite e anche esperto di ciclismo.
Esatto, abbiamo con noi questa mattina Marco Fabio Petrò, che ci ha aspettato in piedi fino a mezzanotte e passa. È con noi allora Fabio, benvenuto e ben ritrovato ai microfoni di Radio SBS.
Buongiorno Francesca, buongiorno Marco e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora Fabio, iniziamo proprio dall'ultima gara, la corsa in linea per professionisti, con la quale poche ore fa si è conclusa la manifestazione di Innsbruck. Raccontaci un po' com'è andata.
Sì, è stato un mondiale, una chiusura perfetta per il mondiale di Innsbruck, perché è stata una gara molto bella sin dai primi chilometri. Subito al via, dopo una decina di chilometri, una decina di corridori, anzi 11 per l'esattezza, si sono avvantaggiati, hanno preso un vantaggio di 17 minuti, quindi il gruppo dietro ha lasciato fare. Poi il circuito era molto impegnativo perché c'era da fare una salita, la salita dell'Eagles di quasi 8 km, 7.900 metri da fare 7 volte, e poi il Grammarboden, che è la salita dell'inferno, come veniva chiamata da tutti, con uno strappo praticamente di 2,8 km con punti al 28%. Man mano che si avvicinava al traguardo, gli 11 fuggitivi sono stati pian pianino ripresi, e poi c'è stato un via via, un susseguirsi di debacle dei vari favoriti all'inizio alla fine del terzultimo giro. Sagan si è staccato, poi si è staccato Kwiatkowski, si sono staccati tanti corridori che erano uno dei due fratelli Yates, tanti corridori si sono staccati, e purtroppo anche il nostro Nibali proprio all'ultimo giro si è staccato. Poi si è formato un gruppetto di 4-5 corridori che sono arrivati all'arrivo, e un grandissimo Valverde, un 38enne morsiano del spagnolo della Movistar, e in questo caso della nazionale spagnola, finalmente ha coronato una carriera incredibile vincendo questo mondiale.
E parliamo proprio di Alejandro Valverde, anzi Francesca, mi fai il piacere, lo dici tu con lo spagnolo perfetto.
Alejandro Valverde.
Conquista a 38 anni la maglia iridata che inseguiva sempre. Allora, una carriera, quella di Alejandro Valverde, invidiabile per molti aspetti, controversa per altri aspetti, ma alla vigilia del mondiale, gli esperti, e in questi mettiamo anche te naturalmente, quanti esperti ritenevano che potesse farcela, praticamente ormai alla fine della carriera?
Sì, guarda Marco, sembrava il mondiale fatto proprio per Valverde, un mondiale con parecchia salita dove lui va molto bene, sembrava una classica, una grande classica, e lui di classiche ne ha vinte, ricordiamo, ha vinto 4 Liegi, 5 Frecce Vallone, 2 San Sebastian, insomma un grosso corridore, un corridore di grosso calibro, soprattutto per le gare di un giorno. Ricordiamo che Alejandro Valverde si è avvicinato a questa maglia iridata per 6 volte, è stato 2 volte argento e 4 volte bronzo, quindi insomma ci ha tentato in tutti i modi nella sua carriera, e finalmente gli è arrivata questa maglia arcobaleno che porterà per tutto l'anno prossimo, e direi che era uno dei favoritissimi alla vigilia, lui, alla Philippe, il nostro Moscon, che poi non ha fatto molto bene proprio nelle fasi finali, però insomma erano i corridori da battere, e infatti i francesi e spagnoli hanno cercato in tutti i modi di portare i propri capitani nel momento giusto, al posto giusto, senza fargli consumare una pedalata in più rispetto agli altri. E quindi poi Valverde, da grande cacciatore di classiche e da grande corridore esperto com'è, perché ricordiamo 38 anni ma più di 20 anni in carriera nel professionismo, quindi questa volta non si è lasciato sfuggire questa maglia iridata, che secondo me merita pienamente.
Noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che stiamo parlando dei mondiali di ciclismo questa mattina con il nostro esperto Fabio Petrò. Fabio, appunto, la corsa austriaca è stata controllata dai corridori francesi e spagnoli, alla fine proprio sono stati questi ultimi ad avere ragione. Ma come si sono comportate le altre squadre, soprattutto come si sono comportati italiani e australiani?
Ma guarda, allora, cominciamo dagli italiani, purtroppo una nota dolente, perché sì, abbiamo fatto un buon, se la vediamo, la mettiamo in positivo, abbiamo fatto un buon quinto posto, però un quinto posto nei mondiali non serve a molto, nei mondiali serve arrivare nei primi tre, servono la maglia iridata e il secondo e il terzo posto, tutti gli altri gradini più in basso è come arrivare... È come arrivare in gruppo quasi. Diciamo che la nazionale italiana purtroppo si è presentata al via con i nostri due fari, i nostri due capitani, uno era Fabio Aru e l'altro Vincenzo Nibali, non al meglio delle condizioni. Addirittura Fabio Aru nel ritiro della nazionale ha deciso di andare a casa perché non si sentiva bene, non riusciva ad essere in forma ed era solo forse un peso per la nazionale, quindi da grande atleta qual è, si è tolto dalla nazionale. Vincenzo Nibali, dopo quello che gli è successo al tour, che si è rotto una vertebra, era già un miracolo che partecipasse a questi mondiali, quindi ci siamo ritrovati con un Gianni Moscon che ha vinto parecchio nelle gare di pre-campionato mondiale, però ha ceduto nell'ultima parte dell'inferno, del muro dell'inferno, non è riuscito a tenere i primi ed è arrivato quinto, sempre lottando, però insomma si poteva fare meglio, però è una nazionale che in questo momento non ha le carte vincenti per poter vincere un mondiale. Non abbiamo in questo momento, in quest'anno non avevamo il corridore forte che poteva mettere in difficoltà tutti gli altri, soprattutto in questo caso gli spagnoli e i francesi che hanno veramente dominato questo mondiale di Innsbruck.
Ultimissima domanda e poi ti lasciamo andare a dormire, Fabio. Siamo praticamente alla fine della stagione, perlomeno nell'emisfero nord. Quali sono i prossimi appuntamenti che possiamo aspettarci dal ciclismo? Ovviamente sappiamo che a gennaio qui c'è il Tour Down Under, ma fra adesso e gennaio?
Sì, fra adesso e gennaio, adesso manca il Giro di Lombardia, dove ci saranno molto probabilmente tanti corridori che vorranno chiudere quest'anno, con tanti corridori che hanno partecipato adesso a questo mondiale di Innsbruck, sicuramente andranno a partecipare al Giro di Lombardia. Poi ci sarà il Tour della Cina, il Tour del Giappone, che sono le gare conclusive di quest'anno. E poi si ricomincerà, appunto, come hai detto tu, col Tour Down Under nel gennaio prossimo. Quindi per il momento l'ultima gara importante, l'ultima classica importante, quella cosiddetta delle foglie morte, che è il Giro di Lombardia. Sicuramente saranno protagonisti tutti quelli che lo sono stati in questo campionato del mondo, quindi da tenere d'occhio i primi 10 della classifica che sono arrivati in questo mondiale sicuramente faranno molto bene o cercheranno di fare molto bene, insomma, questo Giro di Lombardia che si correrà fra esattamente 2 settimane.
Allora, grazie mille Fabio Petrò per essere stato con noi questa mattina, ti ringraziamo per l'aggiornamento, abbiamo parlato con il nostro esperto di mondiali di ciclismo.
E in conclusione di prima ora passiamo alla Formula 1, Lewis Hamilton ormai non fa più notizia, si è aggiudicato il Gran Premio di Russia, Vettel è giunto terzo e c'è anche la novità del ferrarista Leclerc. Di tutto questo Andrea Cremonesi ha parlato qualche istante fa con Dario Castaldo, ascoltiamolo.
Diciamo che si chiude un settembre abbastanza nero, nel senso che dopo Monza e Singapore anche la Russia vede la Ferrari uscita sconfitta dal duello con la Mercedes, in particolare con Hamilton, che ha raccolto la terza vittoria consecutiva. Una vittoria dove, contrariamente a quello che era accaduto a Singapore, è servito al pilota un aiuto, in sostanza, mentre in 2 settimane fa, appunto in Oriente, era riuscito con una grande prestazione in prova poi a portarsi davanti, a condurre una gara stratosferica. In questo caso, insomma, Hamilton, dopo essere stato battuto da Bottas in qualifica, ha dovuto fare ricorso, su malgrado, a un aiuto di squadra, nel senso a un ordine di scuderia che ha frenato Bottas per lasciarlo passare. Un ordine che Hamilton ovviamente ha gradito fino a un certo punto, nel senso che chiaramente si porta a casa una vittoria che vuole voler tanto, visto che Vettel è arrivato solo terzo, questo porta il vantaggio 50 punti, ma insomma dall'altro canto conoscendo il pilota inglese, preferirebbe vincere di suo. Era un'occasione che comunque la Mercedes non poteva farsi scappare, per cui io non sono tra coloro che gridano allo scandalo quando ci sono questi ordini di scuderia al termine del campionato del mondo. Bottas non è in lotta per il campionato, Hamilton sì. Ci siamo lamentati quando la Ferrari a Monza ha fatto eseguire, insomma, sin dall'inizio un gioco di squadra sui piloti. In questo caso non ci possiamo lamentare, perché gli avversari invece questo l'hanno fatto a tutto vantaggio del proprio pilota. Quindi primo Hamilton, secondo Bottas, Hamilton che vince per la terza volta su questa pista, seppur da lui non troppo gradita, vince la terza gara consecutiva, la quinta delle ultime sei, davanti appunto al compagno di squadra che finalmente si rimette in luce. E poi abbiamo appunto Vettel, Raikkonen che ha fatto gara a sé sostanzialmente, un grandissimo Verstappen che è stato in testa per 24 giri. Pensate, partiva al 19esimo con una brillante rimonta e si è ritrovato poi chiaramente anche con il gioco di pit stop al comando. Ha mantenuto il comando abbastanza agevolmente fino a quando ha dovuto necessariamente sostituire le gomme a una decina di giri dalla fine, e ha chiuso appunto al quinto posto, anche perché le gomme più tenere montate in finale non hanno consentito quell'attacco alla posizione di Raikkonen. Sesto Ricciardo, al termine di una gara non particolarmente brillante, ma anche perché ha avuto un contrattempo. Settimo è arrivato un ottimo Leclerc, il pilota, ecco, forse la nota più positiva per la Ferrari è stato appunto questo pilota che, pur con una Sauber marchiata Alfa Romeo, è riuscito ad arrivare appunto non solo in zona punti, ma insomma facendo una brillante gara dietro i tre top team, ecco.
Al termine della gara, ovviamente, tutta la scuderia Mercedes e lo stesso Hamilton hanno dovuto rispondere a domande su questa tattica, diciamo così, cioè questo risultato ottenuto grazie al palese favore di Valtteri Bottas. Ne ha parlato Toto Wolff, ne ha soprattutto parlato Lewis Hamilton, che non ha negato il movimento del compagno, ha detto sì, in un certo senso è stato triste per lui, ma sarebbe ancora più triste se poi io perdessi il mondiale per qualche punto. È davvero possibile che Hamilton perda il mondiale a questo punto?
È molto difficile, ma è impossibile no. Sappiamo che con le regole che ci sono oggi, una rottura di un motore, oltre a farti perdere la gara, perdere dei punti importanti, poi implica presenze già una penalizzazione per la gara successiva. Insomma, bisogna stare veramente con la guardia alzata fino alla fine. Capisco i timori della Mercedes. In questo momento la Mercedes sembra tornata a essere superiore alla Ferrari, ma ricordiamoci che fino a Monza sembrava che appunto fosse Maranello ad avere vinto in poppa. Quindi le cose possono cambiare. È chiaro che uno deve cercare di capitalizzare, di massimizzare i risultati. Quindi, ripeto, io non mi scandalizzo di fronte a una decisione di questo tipo, anche perché soltanto due settimane fa avevamo stigmatizzato appunto la Ferrari, perché all'inizio del Gran Premio di Monza non aveva, diciamo, aiutato Vettel istruendo in maniera adeguata Raikkonen. Oggi abbiamo visto la dimostrazione che gli ordini di squadra si possono dare sin dall'inizio, contrariamente a quello che diceva la Maranello, nel senso che sapendo che nel lungo rettilineo iniziale chi è davanti si mette, diciamo, a rischio, perché appunto l'inseguitore può prendere la scia, come ha dimostrato l'anno scorso Bottas passando entrambe le Ferrari. Ovviamente la Mercedes hanno studiato la strategia adatta, e cosa hanno fatto? Hanno chiesto a Bottas di mettersi dalla parte di Hamilton e di trascinarlo. Questo ha consentito a Hamilton di non essere scavalcato da Vettel, per esempio, che tra l'altro ha consentito allo stesso Bottas di mantenere il comando della gara fino a quando appunto abbiamo assistito a questo ordine di squadra. Quindi insomma, a tavolino si possono fare tante cose. Uno può dire che non è il massimo dello sport, ma nell'automobilismo è sempre successo, ricordiamoci anche in passato, gli ordini di squadra ci sono sempre stati da quando c'è appunto l'automobilismo, perché ci sono dei mondiali da portare a casa, quindi si cerca sempre di ottenere il miglior risultato possibile.
Per quanto appunto in questo caso si pensava che non ci fosse bisogno di un'azione del genere, tant'è che poi sul podio Lewis Hamilton ha fatto salire sul gradino più alto Valtteri Bottas, come fece anche Schumacher con Barrichello una quindicina d'anni fa. In casa Ferrari, ovviamente, da un paio di settimane a questa parte i riflettori sono puntati anche sul futuro. Ricordiamo, Raikkonen verrà sostituito da Leclerc. Secondo te può essere un caso che il pilota monegasco si sia comportato così bene in Russia?
Beh, chiaramente, sai, un pilota che sa di avere in tasca il contratto con la Ferrari si gasa un po', insomma, se trova ulteriori stimoli. Poi è chiaro che questo poi dipende anche dalla macchina. Devo dire che la Sauber, tutto sommato, alla Sochi è andata discretamente bene, è stata appunto la prima macchina dopo i tre big team, quindi dopo Ferrari, Mercedes e Red Bull. E Leclerc ha fatto un'ottima partenza, addirittura ha superato all'esterno nella tentativa curva 3 Kevin Magnussen con una manovra veramente da applausi e ha meritato un ottimo settimo posto.
A questo riguardo è notizia della settimana scorsa che finalmente tornerà un pilota italiano in pianta stabile in Formula 1, Antonio Giovinazzi, che proprio in Formula 1 aveva esordito a Melbourne lo scorso anno in sostituzione di Fairlain e che, diciamo, non è nuovissimo nel circus, ma racconta un po' chi è Antonio Giovinazzi e quante chance ha di fare bene nel circus.
Beh, Antonio Giovinazzi è stato vice campione di Formula 2, quindi ha sicuramente, come dire, il palmarès adatto ad arrivare in Formula 1, che sarebbe arrivato prima se ci fossero più macchine e se appunto ci fosse stata un'opportunità di gare già in passato. Ha fatto un paio di Gran Premi l'anno scorso, sostituendo Verlaine, è stato buttato un po' a freddo nella mischia e un po' appagato questo perché non è stato autore di grandissime prove, soprattutto in Cina ha avuto due grossi incidenti, uno in qualifica e l'altro in gara, ma devo dire che da bravo ragazzo quale si è rimesso a lavorare a testa bassa, ha appunto operato a lungo al simulatore della Ferrari ed è ora pronto sicuramente a entrare in Formula 1, lo fa tra l'altro secondo me nel momento giusto e nel posto giusto, cioè lo fa alla Sauber accanto a un pilota come Raikkonen, dal quale ha tanto ovviamente ancora da imparare. Se verrà battuto da Raikkonen nessuno potrà liberare lo scandalo, perché ovviamente si confronta con un campione del mondo che ha ovviamente più di 300 Gran Premi alle spalle e che ha vinto un mondiale, ha vinto delle gare. Se lo batterà invece, ovviamente, se questo creerà un'ulteriore confidenza nei propri mezzi da parte del pilota pugliese, nessuno gli chiederà di strafare, perché comunque la Sauber, per quanto in crescita, resta sicuramente non una monoposto vincente, quindi è nell'ambiente giusto, nelle mani giuste. Vasseur è un talent scout, è un signore che ha nel corso degli anni allevato fino al campione, da lì sono passati Rosberg, è passato lo stesso Hamilton, insomma tanti piloti che hanno poi fatto la storia della Formula 1, quindi speriamo appunto che Giovinazzi abbia davanti a sé una grande carriera e possa finalmente tornare a guidare lui da italiano la Ferrari.
Andrea Cremonesi al microfono di Dario Castaldo. Ricordiamo la classifica dei piloti che vede in testa Hamilton su Mercedes con 306 punti e staccato naturalmente Vettel con 256. Per quanto riguarda la classifica costruttori, in testa la Mercedes con 495 punti, la Ferrari ne ha 442.
Grazie allora Marco Lucchi, noi ringraziamo anche Dario Castaldo che ha sentito Andrea Cremonesi per noi, ma noi in questo ultimo quarto d'ora di programma torniamo invece ad occuparci di sport e per farlo ci ha raggiunto negli studi da Melbourne Dario Castaldo. Dario, benvenuto.
Buongiorno a te Francesco, un saluto a te Marco e a tutti gli ascoltatori.
Allora, cominciamo parlando della Serie A. La Roma vince il derby, l'Inter continua a vincere anche se forse a non convincere, la Juventus in pratica liquida il Napoli perché si stacca di 6 punti dai partenopei e poi ci sono stati altri diversi risultati come la rinascita del Milan.
Allora, andiamo per ordine con i risultati di questa settima giornata della Serie A che ha visto negli anticipi la Roma vincere per 3-1 il derby contro la Lazio con lo stesso punteggio la Juventus superare il Napoli rimontando anche una rete iniziale di Dries Mertens, quindi Inter-Cagliari 2-0, Bologna-Udinese 2-1, a Verona-Torino batte Chievo 1-0, Fiorentina-Atalanta 2-0, a Frosinone-Genoa batte Frosinone 2-1, poco fa Parma-Empoli 1-0, mentre a Reggio Emilia il Milan si è imposto anche in questo caso in rimonta dilagando poi sul Sassuolo con il punteggio di 4-1. Manca ancora la partita che si disputa domani, il posticipo di questa settima giornata tra Sampdoria e Spal, per cui la classifica è incompleta, ma ne approfittiamo comunque per leggerla. Juventus a punteggio pieno dopo 7 giornate a 21 punti, quindi Napoli secondo a 6 lunghezza, quota 15, Fiorentina, Inter e Sassuolo 13 punti, Lazio e Genoa 12, Roma 11, Parma 10, Milan e Torino e Spal 9 punti, a 8 ci sono Udinese e Sampdoria, Bologna 7 punti, Cagliari e Atalanta 6, Empoli 5, Frosinone 1 punto, Chievo che partiva con 3 punti di penalizzazione è a quota meno 1, ma in tutto questo va detto che sono 4 le squadre che hanno una partita in meno, ci sono Sampdoria e Spal che come detto giocano domani, ma ci sono anche Genoa e Milan. Ovviamente il tutto si concentrava soprattutto nei match del sabato. La Juventus ha battuto il Napoli per 3-1, nonostante la formazione di Ancelotti fosse partita subito forte con il vantaggio di Dries Mertens dopo 10 minuti, quindi al 26esimo pareggio di Mario Mandzukic che poi ha portato in vantaggio la Juventus a inizio ripresa nel finale. Gol del 3-1 per Leonardo Bonucci al termine della gara. Uno degli ex, il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, è stato interpellato in conferenza stampa su due dei tanti aspetti che hanno fatto discutere in questa partita, dove le decisioni dell'arbitro Banti sono state criticate dai napoletani, e cioè i cori dei tifosi della Juventus contro lui e contro la città di Napoli. Ascoltiamo che cosa ha detto Ancelotti.
Credo che la gestione dell'arbitro è stata una gestione superficiale nel contesto generale, e per quello che riguarda i cori c'è un mio pensiero personale che mi tengo per me. Mi hanno dato molto più fastidio i cori verso la città che non i cori verso di me, ci sono abituato.
Quindi, ricordiamo Ancelotti, sì, ex allenatore della Juventus, che fu criticato dai suoi stessi tifosi all'epoca, appunto quando sedeva sulla panchina bianconera. Comunque tutto bene sportivamente parlando per la formazione di Allegri, che è in testa della classifica a punteggio pieno e di fatto ha già piazzato la prima fuga di questo campionato, essendo 6 le lunghezze sulla seconda. Dicevi, Marco?
Dicevo che, se non sbaglio, insieme al Paris Saint-Germain, la Juventus è l'unica squadra nei campionati europei, che contano ovviamente, ad essere a punteggio pieno, perché Liverpool e Chelsea hanno pareggiato, Real Madrid e Barcellona anche, il Bayern è stato addirittura battuto, quindi la Juventus e il Paris Saint-Germain, che comunque insomma sono due squadre che hanno investito molto in questi ultimi anni, hanno un punteggio pieno che giustifica queste spese.
Eh sì, anche se, come dicevamo proprio una settimana fa, il campionato sarebbe molto più interessante se fosse un po' più equilibrato.
Invece, a me lo dici.
Invece la Juventus è partito subito forte, e tra l'altro senza neanche l'apporto determinante fino adesso di Cristiano Ronaldo, che contro il Napoli ha giocato bene ed è entrato come assist man in tutte e tre le reti della formazione di Allegri. Ovviamente buon per i tifosi bianconeri, che potranno concentrarsi con legittime speranze di arrivare fino in fondo sulla Champions League. Questo nonostante poi al termine della partita, come un fulmine a ciel sereno, si è arrivata la notizia delle dimissioni dell'amministratore delegato Beppe Marotta, che per il momento rimane in seno alla società. Non è stato molto chiaro Marotta sulle decisioni, sulle ragioni alla base di questo provvedimento. Ha semplicemente detto che rientrava nella strategia aziendale della società Juventus, e tutto questo ovviamente essendo stato lui il responsabile del mercato bianconero e quindi in un certo senso anche l'artefice dei 7 scudetti consecutivi, getta una piccolissima ombra sul presente, ma come detto il presente è molto luminoso sportivamente parlando. Alle spalle della Juventus e del Napoli, che rimane comunque secondo in classifica, si affaccia la Fiorentina, che ha battuto per 2-0 l'Atalanta in un match giocato al Franchi, al termine del quale l'Atalanta un po' diciamo così si è lamentata con il direttore di gara Paolo Valeri per quel calcio di rigore assegnato all'inizio della ripresa al 18esimo e poi trasformato da Veretout per fallo su Chiesa. Ha detto il tecnico della Dea Gian Piero Gasperini: al giorno d'oggi è inconcepibile che rigori del genere vengano assegnati quando c'è il VAR, ci sarebbe insomma la tecnologia che potrebbe aiutare i direttori di gara ad evitare errori del genere. Gasperini se l'è presa in particolare con Federico Chiesa, grande promessa del calcio italiano, figlio d'arte, che a sua volta insomma si è conquistato questo calcio di rigore poi trasformato da Veretout. Nel finale la Fiorentina ha anche segnato il 2-0 con Biraghi, ma va detto che la Fiorentina ha tirato soltanto 2 volte verso la porta atalantina a fronte degli 8 tentativi della squadra bergamasca, che ha anche tenuto il possesso palla per più del 60% della sfida. Quindi secondo Gasperini risultato ingiusto e determinato da un errore arbitrale. Ascoltiamo anche Gasperini, Marco.
Questa è chiaramente una simulazione dove Chiesa, che è un ottimo giocatore, è forse il miglior giovane emergente della nostra nazionale, ha l'abitudine di fare di questi gesti, e deve incominciare a pagarli anziché essere premiato, altrimenti anche per il nostro miglior giovane diventa qualcosa di diseducativo e insomma ne siamo poi dispiaciuti tutti, però quello è chiaramente un episodio talmente netto, talmente lampante che chi vede e chi conosce un po' di calcio insomma non avrebbe sbagliato a valutarlo.
Grazie allora Dario per questo aggiornamento sulla giornata, sulla settima giornata di Serie A.
Allora Dario Castaldo.
Non so se voglio di far tornare Dario Castaldo, se voglio di ascoltarmi ancora questa musica Marco Lucchi. Noi che abbiamo il potere cosa facciamo?
Ma andiamo avanti con la musica, intanto ricordiamo che Dario Castaldo, mi sembra che nel Victoria, non vorrei sbagliarmi, non è oggi Labor Day, quindi i negozi da voi sono tutti, da voi inteso come Victoria, sono tutti aperti, quindi lui sicuramente il caffè se l'è preso.
Dario, diccelo,
anche perché
preso?
Noi abbiamo festeggiato venerdì, non è che possiamo festeggiare tutti i giorni, cioè venerdì è stata public holiday a causa della grand final dell'AFL. A proposito della quale, se volete possiamo parlare, altrimenti continuiamo ad ascoltare una dozzurella che fa, che non fa piacere.
Possiamo farti parlare con il sottofondo la musica.
Ecco, dai, facciamo così. Allora, venerdì, chi era nel Victoria, o meglio, molti di quelli che erano nel Victoria venerdì non hanno lavorato perché si disputava la Grand Final dell'AFL, grande appuntamento con 100.000 spettatori all'MCG di Melbourne. Era una partita tra West Coast Eagles e Collingwood, la squadra diciamo di casa, quella storica di Melbourne, fondata nel 1892, è stata avanti anche di 28 punti nel primo quarto e comunque è stata avanti nel punteggio fino a 2 minuti dal termine. Alla fine però il sorpasso di West Coast, che si è aggiudicato la Premier, quindi lo scudetto del football australiano, con il punteggio di 79-74, quarto successo nella storia per la formazione di Perth, che era stata seguita a Melbourne da più di 20.000 persone. Anche nella finale, nell'ultima finale vinta, quella del 2006 contro gli Sydney Swans, i West Coast Eagles l'avevano spuntata davvero per il rotto della cuffia, nella circostanza soltanto per un punto. Mentre tutto questo avveniva sabato, ieri si è concluso un altro campionato australiano, quello di NRL, in questo caso parliamo di rugby, con i Roosters di Sydney che si sono imposti per 21-6 contro i Melbourne Storm, una partita nella quale la formazione di Sydney ha dominato sin dall'inizio, all'intervallo era avanti per 16-0. Alla fine è emerso che il veterano Cooper Cronk ha disputato la partita con una scapola fratturata, ma ha detto: non avrei mai perduto, non avrei mai saltato un appuntamento del genere. Ascoltiamo le sue parole.
I have to give my wife a fair bit of credit because she basically told me, what are you carrying on about? You've just been given a chance to play in a grand final, so suck it up. And I basically took that advice and did it. So yeah, there was some injections, yeah, there was some ice, yeah, there was some treatment, but it was all based around these guys sacrificing something for me to come and play for the club, and that was my job of trying to repay the faith.
E qui dunque le parole di uno dei vincitori, il veterano dei Sydney Rooster, Cooper Cronk, che come detto ha giocato anche con una scapola fratturata, spinto dalla moglie. Ascoltiamo anche le parole degli sconfitti, le parole del coach degli Storm Bellamy, che insomma ha detto: avremmo voluto regalare un addio diverso al rugby alla leggenda Billy Slater. Ascoltiamolo.
Really disappointing that we couldn't send him out, you know, and look a little bit better than that. But as I said, I was proud of the team, the way they played the second half, in that, you know, their effort was tremendous after, you know, we sort of let ourselves down in the first half.
Questo dunque il tecnico dei Melbourne Storm, Craig Bellamy, che di trionfi ne ha visti tanti. Prima di ripassarti la linea, Dario, ricordiamo anche che l'Europa ha battuto, e si può dire clamorosamente, a golf gli Stati Uniti nella Ryder Cup, e che il migliore in campo a quanto pare è stato proprio il nostro Molinari, quindi grande successo per Molinari, che soltanto un mese fa mi sembra ha vinto in pratica i Masters negli Stati Uniti, quindi una clamorosa affermazione ancora una volta per il golf italiano, sport che non è che mi appassiona, però bisogna ammettere che ha un pubblico molto vasto soprattutto in questo paese.
Ricordiamo che nella prima ora di trasmissione abbiamo parlato, per tutti coloro che ci ascoltano in differita o che si sono collegati soltanto in un secondo momento, soprattutto del mondiale di Formula 1 con la vittoria di Lewis Hamilton in Russia e del mondiale di ciclismo con il successo del veterano Alejandro Valverde. Mentre non si è ancora conclusa la finale dei mondiali di pallavolo, diamo anche una notizia di tennis, perché poco fa Fabio Fognini, che aveva la possibilità di diventare il primo azzurro della storia a giudicarsi 4 titoli nella stessa stagione, è stato sconfitto nella finale del torneo di Chengdu in Cina da una vecchia conoscenza del tennis australiano, Bernard Tomic, che si è imposto col punteggio di 6-1, 3-6, 7-6 dopo 2 ore e 15 minuti. Tomic, che veniva dalle qualificazioni perché è precipitato in classifica, ha anche annullato 4 match point a Fognini ed è tornato a vincere un titolo ATP dopo più di 3 anni.
Bene, grazie a Dario Castaldo che ci ha come sempre aggiornato su tutte le notizie sportive del fine settimana.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.